www.redigio.it e la storia continua. Il parto è una faccenda di donne. La purificazione. Alla donna che aveva partorito era prescritto un periodo di reclusione domestica durante la quale non doveva occuparsi delle faccende di casa e ancora meno cucinare. In effetti, quel tempo di meritato riposo in cui aveva tutto l'agio di riprendersi dalle fatiche della gravidanza e del parto corrispondeva soprattutto a un tempo di necessario isolamento. L'impurità del corpo, ancora macchiato dalle sozzure del concepimento e del parto, poneva infatti la puerpera ai margini della comunità per un tempo che significativamente variava a seconda del sesso del neonato. La nascita di una bambina, essere più impuro di un maschio, imponeva infatti una decontaminazione più lunga. Pensati come davanti a Dio. Verrai entrando nella chiesa sua, lo quale entrar soleva dir legge, che quella donna che l'aveva maschio 40 giorni doveva aspettare, e quelle donna che femmina portava 80 gli conveniva passare. Così ricordava Francesco da Barberino all'inizio del 300 nel suo Reggimento e costume di donna. La cerimonia pubblica che metteva a termine a questa reclusione ricordava la purificazione della Vergine al Tempio, una festa celebrata nel calendario cristiano il 2 febbraio, festività della Candelora, il primo giorno in cui era consentito di uscire di casa, e la donna che aveva partorito si recava nella sua parrocchia e inginocchiata sul sagrato riceveva la benedizione del prete prima di essere accompagnato all'interno della chiesa. Lavata dall'impurità, veniva accolto di nuovo in seno alla comunità cristiana. Tribaldo De Rossi non evoca questo importante rito di passaggio destinato a reintegrare la madre nella società e che sicuramente Nannina dovette compiere, ma ricorda invece come una mattina dell'estate del 1490 si mise in cammino insieme con lei alla volta dell'Impruneta per adempiere il voto fatto prima della nascita di Amerigo. Giunti alla Pieve, i coniugi accesero un bel cielo bianco all'altare della Vergine e fecero celebrare una messa di ringraziamento. Per Nannina si chiudeva così una fase molto particolare della sua esistenza, che aveva voluto porre sotto la protezione della Madre di Dio. Ormai la sua vita di tutti i giorni poteva riprendere il suo corso nella quiete della casa che i pianti di neonato non avrebbero turbato. Genitori di latte. Tre giorni dopo la nascita, infatti, Nannina si era dovuta separare da proprio figlio per affidarlo alle cure di un'altra donna. Quella mattina di fine maggio, il baglio e la baglia di Amerigo si erano presentati a casa e mentre Tribaldo pattuiva il compenso mensile con il marito, a Firenze l'allattamento è una faccenda che si regola fra uomini, Nannina faceva le sue raccomandazioni alla baglia e consegnava il corredo del neonato. Durante il primo anno di vita voleva che le fasce e i primi vestiti di Amerigo fossero confezionati esclusivamente con un panno bigio dei frati francescani per un voto fatto quando partorì se ella ne usciva bene, ella e la sua creatura. E di lì a poco il piccolo avrebbe preso la strada della località di campagna dove avrebbe vissuto almeno un paio d'anni con i suoi genitori di latte. Nelle case patrizie della Firenze tardo medievale il ricorso estremamente diffuso all'allattamento mercenario corrispondeva a una precisa scelta familiare ma anche ideologica, che esaltava la fecondità della moglie, sulla quale il lignaggio del marito fondava le sue esperienze di durata, a discapito del suo ruolo di madre. Il diario di Tribaldo ricorda una sola visita di Nannina nella casa della Baglia il 15 maggio 1491, quando Amerigo stava per compiere un anno, ma non si può escludere che ce ne fossero state altre. Certamente un distacco così precoce non favoriva lo sviluppo di un intenso sentimento materno, di cui si coglie tuttavia qualche manifestazione attraverso piccole attenzioni e riti di protezione predisposti da queste giovani donne per allontanare dai loro piccoli malattie e incidenti. Molti corredi di neonati fiorentini contengono un Agnus Dei o altra medaglia religiosa, nonché alcuni talismani come quei rametti di corallo, generalmente di forma fallica, che fin dai tempi degli antichi romani erano destinati a proteggere dal malocchio. Quando, nell'autunno del 1490, Albaglio, venuto a Firenze per riscuotere il salario della moglie, Nannina consegnò un vezzo di corallo per Amerigo per tenersi il collo. Esprimeva sicuramente questo tipo di preoccupazione che la lontananza non poteva che acuire. Il pranzo è servito. Durante il 400, dalle botteghe degli artisti toscani, specializzati in arredi domestici, uscivano degli oggetti che fanno oggi discutere storici e storici dell'arte. Sono i deschi o tondi da parto, sorta di vassoio in legno dipinto di forma rotonda o poligonale, da cui si conoscono una cinquantina di esemplari, tra quelli conservati nei musei e quelli solo descritti nelle fonti. Dopo alcune esitazioni, gli studiosi hanno associato i deschi al momento della nascita sulla base di scarsissime testimonianze che documentano esplicitamente l'ordinazione e l'acquisto di tondi da parte o delle rappresentazioni iconografiche delle natività sacre, e talvolta presenti sui deschi stessi, che chiariscono le circostanze in cui venivano usati, come vassoi per presentare i pasti per la puerpera che consumava a letto perché non le era consentito di alzarsi. In seguito sembra che questi tondi, come altri più generici che si usavano a pendere ai muri di casa, assumessero una funzione di semplice arredo, pur essendo collegati al periodo del dopoparto. I deschi, forse acquistati prevalentemente dai mariti, non rientrano mai tra i doni offerti alla madre in occasione di una nascita e sembrano quindi sprovvisti di un particolare significato rituale. Chiarire meglio il loro uso e la loro funzione serve anche a ripensare certe interpretazioni iconografiche che hanno voluto cogliere l'esaltazione della donna e il suo trionfo nella scelta dei temi, come il potere dell'amore con scene di rovesciamento dei ruoli sessuali. Più probabilmente queste immagini mettevano in guardia dai pericoli rappresentati proprio da quelle devianze femminili. Comunque, a trionfare non era certo la figura materna, di cui manca quasi del tutto l'illustrazione. www.redigio.it e la storia continua.